Gesù disse una parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione, dice il Vangelo di oggi, di essere giusti, giusti davanti a Dio, e per questo disprezzavano gli altri. Gli uomini fanno di tutto per innalzarsi, essere lodati, adorati da altri uomini. È una delle tentazioni più subdole e maligne che esistano, ed è direttamente collegabile al peccato originale dei nostri progenitori, i quali si ribellarono a Dio, mangiarono dell'albero proibito perché credevano che sarebbero diventati come Dio. In ogni ambito dell'esistenza, ad ogni livello, l'uomo vive accarezzato, corteggiato da questa tentazione. E non c'è uomo che si salva da questa tentazione. È come un serpente che si aggroviglia attorno all'anima cercando di soffocarla. Forse non a caso, nel racconto del peccato originale, il maligno è rappresentato proprio con la figura del serpente. Dio non guarda i meriti delle persone, li ama e guarda ai loro bisogni. Il Signore non è attratto dalla virtù di pochi che se ne vantano, ma il suo cuore è attratto da coloro che vivono in uno stato di necessità. Non gli interessano i pensieri e i discorsi di autocelebrazione che gli uomini fanno, e ha in abominio gli uomini che si creano alleanze, si innalzano e si celebrano fra di loro per essere ammirati, invidiati o amati. Invece Dio scavalca i superbi, passando sopra di loro, pur di chinarsi sul peccatore invece, il quale con cuore sincero e contrito implora perdono e si affida alla sua misericordia. E questo è il significato della parabola che la liturgia, in questa trentesima domenica del tempo ordinario, ci presenta. Due figure simboliche, esattamente opposte l'una all'altra. Un fariseo, maestro della fede, e un pubblicano, un esattore delle tasse, dunque un peccatore, perché a servizio della potenza militare occupante al tempo di Gesù, l'impero romano. Gli esperti della Bibbia ci insegnano che il termine fariseo significa separato. Separato da chi? Separato dal resto della gente. Separato da quella gente che essi guardavano con atteggiamento di sufficienza, o quando addirittura non con disprezzo. Il fariseo era colui che metteva in pratica nella sua vita quotidiana, in modo molto meticoloso, quelli che sono stati identificati come i 613 precetti contenuti nella legge di Mosè. E stava attento a non infrangere neanche uno di quelli che sono stati individuati come i 1521 divieti da osservare nel giorno di sabato. E soprattutto avevano un'attenzione maniacale rispetto a ciò che era puro e ciò che era considerato impuro. Il fariseo era separato perché lui viveva la sua vita cercando la purezza assoluta, mentre la gente comune non aveva le condizioni di vita di osservare tutti quei precetti. Questo era il fariseo al tempo di Gesù. Anche se la figura del fariseo era nata con intenzioni molto più nobili, le continue liti e confrontazioni che Gesù ha con i farisei ci aiutano a capire che almeno al tempo di Gesù il fariseo era diventato un professionista del sacro, della religione, ed era un osservante della legge. Poi se questa legge veniva incarnata a livello di cuore era un'altra cosa. Accanto al fariseo, in questa parabola, appare un'altra figura, il pubblicano. Il pubblicano era un esattore delle tasse, come abbiamo detto. In altre parole, era uno che aveva vinto l'appalto per fare l'esattore delle tasse per conto delle autorità romane, cioè la potenza occupante in Israele a quel tempo. Era un ebreo collaborazionista con il potere romano. E se vincevano questo appalto, gli veniva data un'autorità immensa, perché potevano stabilire le tariffe, quelle che volevano, e potevano trattenere per sé tutto quello che volevano, purché alle casse dell'impero garantivano quanto era stato stabilito in quella che possiamo chiamare la gara d'appalto. I pubblicani erano noti per la loro corruzione, per la loro avidità e soprattutto mancanza di cuore. Spesso entravano con forza nelle case della gente, anche povera, scortati da soldati romani, e portavano via quello che potevano. Per colpa dei pubblicani, molti, per pagare non solo le loro tasse, ma anche queste, chiamiamole bustarelle, ai pubblicani, erano costretti a vendere anche le loro case, i loro terreni. Agli occhi degli ebrei, i pubblicani, per questo motivo, erano considerati dei ladri di professione, degli imbroglioni. E per i farisei erano talmente impuri che anche se un domani avessero voluto convertirsi, non si sarebbero potuti salvare. Questa era la convinzione dominante. Ai pubblicani la salvezza era definitivamente preclusa. Erano destinati in modo irreversibile alla dannazione. Dunque, il fariseo, professionista del sacro, e il pubblicano, il collaborazionista, stanno nel tempio. Entrambi pregano. Il fariseo sta in piedi, con atteggiamento di sufficienza. Il pubblicano, si dice, sta a distanza, cioè più indietro rispetto al fariseo. Forse per significare la distanza che lo separa da Dio, come avveniva per i pagani. Il fariseo sta benedicendo Dio perché lui, cioè se stesso, è migliore degli altri e fa un elenco di tutte le cose lodevoli che gli hanno meritato la benevolenza di Dio. In realtà il fariseo non sta pregando. La sua non è una preghiera di lode, perché non ha al centro l'amore di Dio, ma i suoi meriti. Egli non sta lodando Dio, sta lodando se stesso e sta raccontando a Dio l'elenco dei suoi meriti e delle sue virtù. Addirittura egli sta lodando se stesso perché fa cose che superano perfino quanto era prescritto dalla legge di Mosè. In altre parole, il fariseo è una figura di Narciso, uno che si sta specchiando nella sua stessa immagine compiaciuto e si sta pavoneggiando e sta parlando solo a se stesso, ma non certamente a Dio. si sta compiacendo di ricordare a se stesso quanto egli sia stato bravo e lodevole e meglio di tutti gli altri. Dalle sue parole escono parole di disprezzo verso gli altri e le molte ragioni che lo rendono più degno di loro, di tutti gli altri. Ma questo fariseo è totalmente incapace di contemplare la misericordia di Dio. Anzi, dalle sue parole si direbbe che il fariseo neanche vede Dio, vede solo se stesso. Il pubblicano, stando indietro, prostrato dal dolore, non osa neanche stare in piedi. Gesù, nella parabola, dice: non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Dunque, il pubblicano, collaborazionista, corrotto, avido, uomo spietato, questo pubblicano ha lo sguardo rivolto a terra. Il cielo è la dimora di Dio. Non osare alzare gli occhi al cielo significava, per il pubblicano, che lui era cosciente del male che egli aveva commesso nella vita e che ha spezzato ogni speranza, secondo la credenza ebraica, di essere in comunione con Dio. Quindi tiene lo sguardo a terra e non al cielo, perché il cielo è la dimora di Dio e lui non si sente degno di guardare Dio. Come tutti gli ebrei, anch'egli credeva che la porta della salvezza era stata a lui chiusa in modo definitivo. La sua preghiera, infatti, è angosciata. Chiede pietà a Dio. Lo sta supplicando di fare ciò che tutti credevano inammissibile: dimenticarsi, da parte di Dio, di tanto male fatto e dargli ancora un'altra possibilità, dargli un filo di speranza di salvezza. Il fariseo torna a casa credendo di aver ottenuto una lode da parte di Dio per i suoi meriti. Non sa invece che Dio gli ha chiuso la porta del suo cuore a causa della sua superbia, mentre il pubblicano, che va via disperato, convinto che i suoi peccati sono troppo gravi per ottenere la clemenza di Dio, se ne andrà invece toccato dalla misericordia di Dio. È stato visitato da Dio. Dio lo ha accolto tra le sue braccia e lo ha perdonato. Quanto detto fa emergere un Dio che non è indifferente agli uomini. A volte ci viene da pensare che Dio sia imparziale con tutti. Dio non è imparziale. Dio è una persona di parte. Egli è del tutto schierato con coloro che hanno un cuore umile e contrito, con i poveri, con gli ultimi, con quelli che sono stati scartati dal mondo, emarginati e creduti fuori da ogni possibilità di salvezza. È dalla loro parte che Dio sta, mentre invece Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore, come recita il Magnificat. E quest'ultima espressione è di una forza davvero notevole. Per confondere i superbi, coloro che si sentono potenti, quindi migliori degli altri, Dio non si serve della sua mano potente, ma si serve dei loro stessi pensieri superbi e ingarbugliati. Dio confonde i superbi facendoli aggrovigliare e annegare nel mare dei loro stessi pensieri superbi, perché innalzandosi indebitamente finiscono per cadere. Infatti, la forza della loro stessa ascesa non è quella di Dio che li sostiene, ma è quella del loro stesso orgoglio, e quell'orgoglio è destinato a frantumarsi e loro sono destinati a cadere. Dio invece ama tutti i suoi figli dello stesso amore. Ma ha pietà del misero e del debole e si addolora per l'arroganza dei superbi. Dio offre anche ai superbi la possibilità del pentimento. Abbiamo detto che Dio non è imparziale, ma è di parte. Ma comunque Dio ama tutti i suoi figli dello stesso amore, ma non resterà imparziale davanti alle azioni dei suoi figli. La sua preferenza è sempre per il cuore semplice, umile e contrito. Per questi figli Dio non fa mai mancare la sua benedizione. Il messaggio finale della parabola è chiaro: chi si esalta sarà umiliato, chi si umilia sarà esaltato. Dio ha emesso la sua sentenza. Il regno di Dio è aperto solo a chi ha il cuore umile, a coloro che hanno vissuto secondo lo spirito delle beatitudini evangeliche e fanno della loro vita una lode vivente a Dio e una testimonianza della sua carità al mondo. L'ammonimento non vale solo per ciascuno di noi singoli credenti nel nostro rapporto individuale con Dio, vale per tutta la comunità cristiana in quanto soggetto comunitario. Il peccato più grande del fariseo è di sentirsi uguale a Dio. È talmente superbo da non sentire alcun rapporto con gli altri. Non ne sente il bisogno, anzi li disprezza, esiste solo lui. Ma se pensiamo alla comunità cristiana, Gesù ha fondato una comunità la cui caratteristica principale è la fratellanza, non il disprezzo. I cristiani sono chiamati a riconoscersi tutti fratelli in Cristo, figli dell'unico Dio che è Padre di tutti. Vivono sapendo che tutto ciò che hanno avuto viene dalla bontà di Dio. Condividono la gioia di vivere e le sofferenze e portano ognuno i pesi degli altri. Sanno di essere peccatori perdonati e redenti, per cui portano con umiltà la loro croce e non si vantano di titoli onorifici. E condividono il cammino degli altri fratelli aiutandoli a portare anche la loro croce. Ciò che i cristiani sono chiamati a fare tra di loro lo devono fare insieme verso il mondo. Il fariseo disprezza il mondo e si compiace di se stesso. I cristiani formano una comunità che non vive per elogiare se stessa, ma che vive nell'oblatività, nello spirito di servizio verso l'umanità, e si prende il pensiero per la salvezza del mondo, si prende il pensiero per la cura del mondo. Si prende cura del mondo, esattamente come il pastore mette sulle sue spalle la pecorella perduta e la porta verso casa. Questa umiltà individuale e comunitaria, insieme allo spirito di fratellanza, costituiscono la testimonianza che ha la potenza di scuotere le fondamenta del mondo. E mentre il mondo crea idoli ed esalta se stesso, la comunità dei credenti abbatte questi idoli, scuote le fondamenta del mondo per far crollare uno dopo l'altro questi idoli, a partire da ciascuno, trasformando il mondo con la forza dell'umiltà e della carità di Cristo.